però. Però la vita è un po' così, no? La vita è un po' così. Buongiorno a tutti e buona domenica. Io sono John, lo sapete già. Io sono il pastore di questa chiesa, lo sapete già. Forse chi visita non lo sa, però loro vanno e forse non torneranno, quindi è un po' così. Ma io sono molto contento di avere questa opportunità di condividere un messaggio profondo, un messaggio robusto. Questo sarà sfidante, condividere tutto ciò che ho nel mio cuore. Ho già provato settimana scorsa, ho rimandato i secondi due punti e oggi mi sa che rimanderò il secondo punto ancora e facciamo in tre pezzi questo messaggio. Ma il titolo del messaggio di oggi è Trovare te stesso nell'amore di Dio. Amen. Trovare te stesso nell'amore di Cristo, Cristo Gesù. Settimana scorsa ho provato di io ho parlato di priorità e poi chi era? Patrick ha praticamente rifatto il mio messaggio durante la comunione, no? E per tutta la mia vita penso ad essere un discepolo un po' così. Essere un discepolo vuol dire rinunciare a te stesso, che io non vivo più, ma Cristo vivo in me, vive in me, e quindi faccio così, faccio così, faccio così. Ed è giusto, però forse è solo l'inizio. Forse è solo l'inizio. Cioè, decidere che Cristo è la priorità, che il regno di Dio è la mia priorità numero uno, number one, quello è importante, è un passo importante. Però ci sono state tantissime persone che sono venute a Cristo e ha detto cose simili, no? E poi cosa dice? Abbiamo visto settimana scorsa che dice, vai avanti Max, dice delle cose forti, no? Dice cose come, no ma perché vai a seppellire tuo padre? Devi venire dietro di me. E quindi chi torna indietro non è degno di me, non è. Dice le cose forti, scioccanti alcune, che sembrano, ma Gesù perché? E settimana scorsa ho parlato di questo dire la cosa giusta, ma forse con un cuore sbagliato, o per motivi sbagliati, no? O forse c'era un imperfezioni in quello che nel cuore che si sono dimostrati, che hanno dimostrato a Cristo, no? E Gesù risponde in questo modo forte. Alla fine è una decisione fatta una volta, può diventare una forzatura, può diventare una forzatura se io rinuncio tutto. Ok, quindi svuota la casa, ma cosa rimane? Se io non sostituisco qualcosa, la casa è vuota. E talvolta ci possiamo sentire così. Ok, sto provando, sto provando, sto provando, sto provando, ma interiormente non siamo contenti, non siamo felici, c'è qualcosa che non va. E oggi il messaggio è appunto per persone che si sentono così talvolta. Spero che tutti noi possiamo imparare qualche cosa dal messaggio, ma questo messaggio è soprattutto per chi vuole rinunciare o pensa di rinunciare o già rinunciato, però cosa c'è dopo? Cosa mi aspetto da Cristo in questo sacrificio, se vogliamo, no? Settimana scorsa, dopo la funzione, Max, per chi non sa, però tutti noi sappiamo già che Max si è battezzato, ha preso la decisione di essere battezzato in Cristo settimana scorsa. Quindi, sì, Patrick è ancora un baby Christian, baby discepolo, come ha detto lui, però ha un fratellino adesso, si chiama Max. E io ho visto in Max un ravvedimento incredibile. Era 10 mesi fa più o meno, perché siamo in ottobre ancora, quindi dicembre dell'anno scorso, 11 mesi fa. E Max da un po' di tempo studia la Bibbia, no? Studiava,
tu hai studiato la Bibbia con me per 2 anni, quasi ogni settimana ci vedevamo per parlare della Bibbia, per parlare della sua vita, così io potevo condividere la mia vita con lo scopo di battezzarsi. Però alla fine abbiamo scoperto che quello era la cosa, alla fine, che è diventato l'impedimento. Voleva essere battezzato, poi e me l'ha detto tante volte, e poi dicembre dell'anno scorso ha praticamente detto a me: ma John, io voglio battezzarmi, perché mi fermi così? Perché non posso essere battezzato? Non esattamente così, ma qual era l'intenzione? O quello è quello che io ho capito in questo, no? Mi sento pronto di essere battezzato, voglio essere battezzato, perché non mi battezzi? E ho detto: grande Max, questa è una cosa importante, dici che allora le mie priorità sono così, ok, perfetto, ma ho una domanda: Max, ti consideri un discepolo? No. Vuoi essere un discepolo? Sì. Stai vivendo da discepolo adesso? No. Sei pronto non solo ad essere battezzato, ma per vivere per Cristo ogni giorno della tua vita? E lui ha messo... No, ha detto: non ancora, ma voglio tra poco, cioè prossimamente, cioè in una settimana, 2 settimane. Ha detto: ok, va benissimo, prova a vivere da discepolo 2 settimane. Poi parliamo del battesimo. E poi dopo 4-5 giorni si è mollato un pochino, no? Per diversi motivi, poi potete chiedere a lui. Ma ha visto chiaramente che non era pronto, perché sì, voleva, ma era una forzatura, perché non c'era ancora il ravvedimento, la cosa interna che doveva essere cambiato, no? Tutti noi, forse, se siamo in chiesa, è molto probabile che almeno il 99% di noi vogliamo un salvatore, perché pensiamo a cosa succederà dopo questa vita e cosa c'è tutto questo, no? Ok, quindi vogliamo un salvatore per un motivo o un altro, ma lo so, è più difficile talvolta, non so se vogliamo tutti un Signore. È più facile dire: ehi, Gesù mi salva! Ma poi, il giorno dopo: ma Gesù, perché mi dice di fare quello? Vero? E quindi, forse nella nostra mente dividiamo le cose, che come possono essere divisi, ma non possono essere divisi. È come dire: accogliere a casa mia, no? E Marco Fortina arriva a casa mia e io apro la porta e dico: ehi Marco, benvenuto, avanti, accomodati, ma Fortina stai fuori, vattene. Ma che Marco non è diviso, non può entrare Marco mentre Fortina sta fuori, lui è Marco Fortina, giusto? 2 cose ma integrati. E anche Gesù è Salvatore ma anche Signore, non può essere diviso. E se diciamo che io voglio un Salvatore, va benissimo, ma dobbiamo conoscere Cristo in completezza, no? Questa persona. Allora, considerate per un attimino lo spessore di questo foglio di carta, piccola, non so, forse ogni foglio di carta un po' diverso, ma questo qua, ok. Lo spessore di questa carta, se fosse uguale alla distanza tra la Terra e il Sole, che sono 150 milioni di chilometri, quindi diciamo che lo spessore di questa carta è uguale alla distanza tra Terra e Sole, no? Il Sole. Ok, perfetto. In questo caso sarebbe che il diametro della Via Lattea, la galassia, sarebbe una pila alta come 500 chilometri. Ha senso quello che ho detto? Questa distanza tra il Sole e la Terra? 500 chilometri. così. Non ha senso, però è così nella nostra galassia, no? Galassia. E la Via Lattea è un granello di polvere nell'universo osservato. Granello di polvere, neanche 1%, cioè una piccolissima parte. Un granello di sabbia al mare, no? Sulla spiaggia. E niente. E l'universo osservato, presupponiamo, perché non abbiamo ancora osservato tutto, può essere una piccolissima parte di tutto l'universo. Dio, tramite il suo figlio Gesù, ha creato tutto questo, no? Questa è la persona che incontriamo quando incontriamo Gesù. Ma possiamo dire a questa persona: ti voglio assumere come il mio assistente personale, no? Quindi ti chiamo quando mi conviene, io ti chiamo, ma aiutami perché ho questo problema, aiutami perché non so se ce la faccio con l'orario, prego Dio aiutami che posso essere, cioè, un po' così, no? Hey Google, diciamo invece, hey Jesus, hey Gesù, aiutami in questo, aiutami in questo, aiutami in questo, e può diventare nostro assistente personale. Ma com'è che facciamo Gesù, il figlio di Dio, quello che ha creato tutto l'universo, ho detto spessore 500 chilometri e poi chissà quanto grande, è lui che gestisce tutto questo, tu sei il mio dipendente, quando ho bisogno di te ti chiamerò. Io non posso accettare questo ragionamento, non funziona così. Ma questo è il Gesù che queste persone incontrano nel passaggio, è il figlio di Dio, e dicono: ok Gesù, però sì, prima voglio fare questo, oh, sì, ok, accetto quello che dici, ma voglio anche quell'altro. E Gesù è lì dicendo: no, mi sto offrendo, mi ripropongo a te, io voglio essere il vostro Salvatore e il Signore. Perché non mi... perché non accettate la mia offerta? Perché voi volete cambiare i termini e le condizioni dell'offerta? No, è incredibile questa offerta, no? Abbiamo parlato un po' settimana scorsa di tutto questo, no? Ma se Gesù non è al centro della nostra vita, siamo ancora con quello che è venuto Gesù a dire: ma prima devo seppellire mio padre. E qual è la risposta di Gesù? Ricordiamo ancora: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, poi venite a trovarmi, a seguirmi. Tosto questa risposta. E non era andare al funerale che era il problema, era il cuore dietro. Sì, ma prima, no? Siamo ancora morti in che senso? Dice: lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Non sta parlando della vita fisica, ma sta parlando dell'anima. Sì, sta parlando dell'anima, sta parlando dell'essere spirituale dentro, che ha bisogno, grazie al nostro peccato siamo morti e abbiamo bisogno di vita che Gesù ci propone, che ci offre, no? I morti non sentono nulla, non possono ascoltare il messaggio, non possono mangiare. Non ci sono questi sensi, non ci sono, no? E anche spiritualmente, quando siamo morti, non siamo sensibili alle cose spirituali, neanche le realtà. E Gesù dice: ma sei morto, hai bisogno di vita, ok? Ti offro questa vita, ti voglio far vivere, no? E tocca a noi a decidere che cos'è che vogliamo nella nostra vita. Ma se Gesù non è al centro della nostra vita, siamo ancora morti in un certo senso. Abbiamo bisogno di vita. E io voglio parlare di questa vita con quello che rimane con il mio tempo. Allora, giriamo alla... No, siamo ancora in Luca 9 e andiamo un po' prima in versetto 23. Siete con me?
Sì.
Ci siamo? Ok. Dice Luca 9, versetto 23. Diceva poi a tutti... Vai avanti, Max. E avanti ancora? Ok. Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Questi sono versetti famosi, almeno tra di noi, ma anche penso anche nel mondo, sono abbastanza famosi questi versetti, no? Parla di questo rinunciare se stesso, morire, accettare la croce. Abbiamo anche cantato quel canto, no? Al Golgotha, la mia croce accetterò comunque per Gesù, no? Quest'idea di, sono forti queste immagini, sono importanti. Ma cosa intende Gesù quando dice vita? Pensiamo alla vita fisica che abbiamo forse, però c'è una parola per quello in greco che non è quella usata in questa scrittura. Invece Gesù usa una parola che è paragonabile al nostro o vostro italiano, parola psiche. Io non posso, il P prima dell'S, non so, cioè io sbaglio sempre, scusate. Psiche, quella parola che non volevo neanche dire, ma l'ho detta, è la parola usata in questa scrittura, no? Cosa vuol dire? Vuol dire stesso, vuol dire chi sei veramente dentro. Non sta parlando del corpo, ma sta parlando più dell'anima dentro, chi sei veramente, psiche. E Gesù dice: se non perdi te stesso, se non perdi la vita, se non perdi la psiche, non puoi venire dietro di me, no? Quella è l'idea delle scritture. So che è strana questa idea, ma lasciatemi spiegare un pochino perché, ok? Perché dobbiamo perdere pezziche per avere vita in Cristo? Allora, la ricerca per te stesso è una ricerca famosa, no? Soprattutto nel mondo di oggi, cioè, diciamo spesso, ma devo trovare me stesso, devo cercare chi sono. No, questa questione di identità è una cosa forte. E adesso, cioè, abbiamo aperto le porte e chi vuole andare lì, andare là, può cercare chi sono e non puoi dire no, ma non sei lì, non sei là. Cioè, è una cosa inaccettabile, almeno negli Stati Uniti. E non puoi dire a qualcuno, ma tu sei Davide, tu sei filippino. No, ma non mi sento filippino, mi sento italiano, mi sento americano, può dire, e non puoi dirmi di no. Io sono, è offensivo dire che lui è filippino o è con cittadinanza italiana, no, perché tu puoi decidere chi sei, no? Ma come? Come troviamo? Come cerchiamo? Come scopriamo chi siamo veramente, no? Ci sono diversi modi. All'Oriente c'è questa idea del buddismo, ma anche di altre religioni, che devi perdere te stesso per diventare uno con il tutt'uno, no? Che siamo parte dell'universo e se perdiamo noi stessi scopriamo che siamo una piccola parte dell'universo e siamo tutt'uno, siamo uniti con l'universo in un certo senso, no? e troviamo la pace interiore, e io sono come il mare, sono come la sabbia. E non voglio scherzare, perché è un'idea reale, è un'idea, una vera idea che tanti hanno, no? E che ha un impatto anche sul nostro mondo e il nostro ragionamento. Quindi c'è quell'idea che è molto, molto vecchia, viene dall'antica, quest'idea, no? Poi nel nostro mondo moderno abbiamo un'altra idea, e da un po' è lì. Questa idea di cercare il desiderio più profondo, forse viene dai famosi psicologici, un'altra parola che non voglio dire, forse viene da loro, forse, ma abbiamo questa idea che ci sono i desideri naturali che abbiamo dentro di noi, e dobbiamo scavare e scavare e scavare, arrivare dove c'è il desiderio più profondo. E se riusciamo a soddisfare quel bisogno, avremo capito chi siamo, in un certo senso. Quello che sembra molto bello, e in un certo senso lo è, però è ancora problematico, e vi dico perché. Talvolta abbiamo desideri opposti, no? Esempio numero uno: mi sveglio la mattina, ho fame, ma voglio dormire ancora. O mi sveglio durante la notte e devo andare in bagno a fare la pipì, ma non voglio alzarmi. Quindi c'è questa compromessa, c'è questa negotiation dentro di me, e decido alla fine che desiderio più forte. Questi sono desideri superficiali, però ci sono anche desideri molto più profondi, quello per accettazione, amore, un senso di self-worth, valore, un certo senso di valore. Cioè, cerchiamo queste cose, no? E tutti noi abbiamo dentro queste cose, ma talvolta sono opposti. Ma come scegliamo qual è la cosa più profonda, il desiderio più importante? Vado lì a cercare quello, o invece vado là a cercare quell'altro? E quindi io divento un uomo diviso dai miei desideri. L'altro problema con questa mentalità è il fatto che questi desideri alla fine possono cambiare, perché io non sono chi ero 10 anni fa, e non voglio più la Coca-Cola, invece io voglio il vino, no? Cioè, quella è una cosa stupida. Ma anche se consideriamo, io a 18 anni io volevo diventare un uomo d'affari e fare un sacco di soldi, no? Poi ho cambiato idea. Ma qual è il desiderio più forte? Il desiderio, ma questi desideri cambiano? Così devo cambiare identità ogni volta che cambia dentro di me quello che cerco? Cioè, alla fine è un andare dietro il vento, questa ricerca per valore o per identità nei miei desideri. Non mi posso fidare di loro. Ma cos'è che Gesù dice? Rileggiamo la scrittura in Luca 9:23. Diceva poi a tutti: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Gesù si preoccupa dell'anima, della parte di te che vuole un'eternità con il vostro creatore, no? Lui si concentra su quella parte, invece dei desideri della carne, anche desideri dell'emotività. Ma lui dice: no, tutti noi siamo stati creati nell'immagine del Dio onnipotente, e ci ha fatto con uno scopo. Non siamo tutti uguali, non perdiamo noi stessi e diventiamo parte dell'universo, parte di Dio. Invece no, noi siamo i suoi figli e siamo diversi, non è difficile guardare intorno e vedere che siamo diversi, con diversi gusti, diversi, alcuni sono belli, altri ancora più belli, no, alcuni sono giovani, alcuni meno giovani, alcuni sono italiani, sardi, penso che ci sia un sardo, ok? Sì, esatto, Gibione, sì, certo, sì. Altri sono francesi, altri, cioè noi siamo diversi. Dio ci ha creato diversi, con diversi doni, diversi talenti, ma per diventare gli uomini e le donne che Dio ci ha creato ad essere, dobbiamo accettare Cristo nella nostra vita, dobbiamo svuotare la casa e accogliere Gesù nella nostra vita, perché Lui non viene come ospite, che viene a tavola, cena con noi, poi va via. No, no, Lui viene come il proprietario. E la domanda che dobbiamo farci è questa: ci fidiamo di Lui? È affidabile Gesù? È affidabile Dio Padre? Di fidare tutta la nostra vita a Lui e perdere anche noi stessi, ma non la vita fisica, ma psiche, quello che non voglio dire ancora neanche mai un'altra volta in tutta la mia vita, però quello, sai chi in inglese, adesso avete capito perché faccio fatica con questa parola, no, questo, so che questo discorso è un po' profondo, ma io adesso voglio parlare delle cose pratiche allegate a questo discorso. Ci siete ancora?
Sì.
Ok, ci siete ancora? Meno male. Non ho perso, cioè, tutto questo discorso di identità, sono importanti, ma alla fine noi dobbiamo affrontare noi stessi e affrontare cosa vuole Dio e cosa vuole Gesù per noi nella nostra vita, no? Sì, vuole essere la prima priorità, vuole che noi rinneghiamo noi stessi completamente. Perché? Perché Lui ha una vita migliore per noi, perché vuole darci un senso di vita che vale, che vuole darci una vita che durerà in eterno con Lui, vuole creare da noi una cosa più bella, come intendeva all'inizio, una creazione perfetta. Vuole perfezionare le nostre anime, vuole portarci da Lui, che noi possiamo stare con Lui per sempre. Perché tutto questo? Perché ci ama. È un lavoro, è un'opera di amore. Di solito quando diciamo, cioè, oggi come oggi, se io dico tu no, non puoi, non è un gesto amorevole. Ma se lo faccio al mio bambino che sta per toccare il forno, dire di no è una cosa importante, no? E quando Gesù dice no, dovete rinnegare voi stessi, dovete perdere la vostra vita, è perché vede com'è questa vita e sa che non soddisferà tutti i nostri bisogni e desideri, che noi siamo stati creati con uno scopo maggiore di quello che il mondo ha per noi. Dobbiamo essere i figli di Dio, la sua famiglia. È l'unico modo di vivere in questo amore, di gustare questo amore com'è, no, veramente, e accettare e accogliere Gesù nella nostra vita, che Lui fa una casa da noi. Io non vivo più perché non voglio vivere, no, anzi voglio vivere, quindi accetto Gesù nella mia vita perché voglio vivere una vita migliore, voglio vivere una vita senza peccati, voglio vivere una vita senza sentirmi in colpa per quello che ho fatto o non ho fatto, voglio vivere una vita con uno scopo più grande di fare soldi o di aiutare alcune persone. Aiutare persone è importante, ma c'è un limite, non posso aiutare tutti, no? Ma se Dio è con me, Dio può. Dio vuole usarmi in modi che non posso neanche immaginare. Ieri abbiamo fatto una festa per Ben, festa di compleanno. Ma oggi non parlo di Ben, perché parlo sempre di Ben. Abbiamo fatto una festa per Ben e sono venuti alcuni ospiti. E stavamo per finire la festa e sono arrivati altri ospiti, un'altra famiglia che è sbagliata l'orario e quindi ha visto l'ora alle 15, abbiamo finito, ha visto quell'ora e sono venuti a quell'ora, no? E io avevo dormito 4 ore, volevo fare la nanna, finire la newsletter sono sicuro che Alex abbia confessato la sua rabbia verso di me durante la comunione per non aver finito ancora. Però alla fine è venuta questa famiglia e cosa diciamo? Scusate, la festa è finita, dovete tornare a casa. No, cioè, abbiamo raccolti, poi siamo andati alle giostre di Cologno Monzese tutti insieme. Belle, belle le giostre, bello il trenino che va così. È la voce del tizio che fa queste cose, no? E perché vi racconto questo? Perché durante questa andare alle giostre, aspettare questo, noi recentemente abbiamo conosciuto questa famiglia e loro non ci conoscono bene. Quindi mi ha chiesto: ma cosa fai per lavoro? Ho detto: è interessante, io lavoro per una chiesa, sono il pastore di una chiesa. Ha detto: ma veramente non sembri un pastore? Ma in che senso sei un pastore di una chiesa? Perché tu sembri più un uomo d'affari, un americano che forse lavora in ufficio, fai queste cose. Ho detto: sì, ero così. E studiavo di diventare un consulenza, tutto questo, no. Però ho scoperto qualcosa durante i miei studi all'università. Ho scoperto che non voglio vivere così. Ho scoperto che ho fatto 4 anni di studio e ero con i miei compagni e non parlavamo altro che di nient'altro che soldi, business, quello, quell'altro, le carriere che vogliamo avere, l'azienda per cui vogliamo lavorare, tutto questo, no? E dopo un paio di anni così ho detto: ma la famiglia dov'è? Ok, faccio tanti soldi nella mia vita e poi cos'è? E allora ho detto: vado in pensione quando avrò 45 anni e quindi non vivo per 20 anni e poi dopo posso fare qualsiasi cosa che voglio. Era la risposta di tanti compagni di classe, no? E ho detto: sì, ma forse non li avrete. E cosa succederà? Questa ricerca per soldi. Ma vuoi una famiglia? Sì, voglio una famiglia, solo dopo aver fatto tutti i soldi. Ma avrai 50, 45 anni e forse mi sposo prima, ma non avrò tempo di passare con la famiglia, ma dopo sì. Ma i tuoi figli quanti anni avranno? Cioè, facendo i calcoli, non aveva senso quello che volevo fare. E mi sono chiesto: ma perché John? Perché non sei contento? Dal superiore vuoi questa carriera qua che è davanti? Adesso sì, ci sei quasi laureato, puoi avere offerte, non li hai ancora, però puoi avere offerte di lavoro, puoi avere la carriera dei tuoi sogni, ma non lo voglio. Perché? Perché Gesù mi ha cambiato. Perché la casa prima era completamente piena di altra roba, soldi, sesso, divertimento, cioè cose che volevo, no? Poi è venuto Gesù e ha detto: ma devi svuotare un po'. Quindi ha portato via il divano, poi la tavola, poi la cucina. Ma cosa stai facendo? Io ho bisogno di tutte queste cose, non posso vivere senza queste cose. E ho detto: ma ti fidi di me? Perché io so cosa sto facendo, no? Ok, io ho lasciato lui alla sua opera E alla fine cosa mi ha fatto? Non sono perfetto, anzi so le mie debolezze, ho passato una settimana sfidante e non dico che io sono al mio massimo adesso, però ho visto quello che Gesù ha fatto in me, perché sento le altre persone, sento Rachel che mi conosce da piccolo, sento la mia famiglia, sento i miei compagni di classe, i miei compagni di elementare anche, e dicono: ma John, tu sei cambiato, tu non sei più quella persona che conoscevo. Ma in che senso? Ma sembri di aver pace, sembri felice, non sembravi mai felice, sembri veramente felice. Tu sei uno che aiuti tutti gli altri, prima non ti poteva neanche chiedere a farmi la cena una volta, no? Ero così. Dio mi ha cambiato completamente. Perché? Perché alla fine ho deciso di svuotare la casa e accogliere Gesù nella mia vita, perché la vita che mi vuole dare e vale molto di più che quello che volevo io. E per me questo è il discorso di diventare un discepolo. È una domanda di fiducia, è una domanda di fede, è una domanda di voglia. Vogliamo, non possiamo dire sì Gesù, voglio un salvatore. Dobbiamo accettarlo anche come Signore. Perché? Perché non può salvarci da noi stessi se non lo lasciamo fare. Quindi lo dobbiamo accettare nella nostra vita, nei nostri cuori, no? Non possiamo dire sì 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 fino a questo punto. È tutto o niente. Vuole entrare nella nostra casa, vuole svuotare tutto e poi riempire con le cose che Lui vuole per noi. Ci fidiamo o meno? Alla fine la cosa che tutti noi vogliamo è essere amati. Ma chi è più amorevole del nostro Dio onnipotente? Chi è più amorevole che Gesù che è morto per noi? Forse uno di noi ha qualcuno nella nostra vita che è morto per noi, ma pochi, non succede spesso, ma tutti noi abbiamo un Salvatore che è morto, che si è sacrificato per noi. Tocca a noi decidere, accogliamo Gesù nella nostra vita, ma in completezza, o meno. Vogliamo quello che Lui ha per noi o vogliamo quello che noi vogliamo? Trovare te stesso nell'amore di Cristo è una questione di identità. L'identità deve diventare Cristo invece di noi stessi. Vi voglio bene e vi incoraggio di riflettere su di tutto questo. Se avete bisogno di ma io non so se è tanto chiaro come ho organizzato la mia vita, le mie priorità, vi incoraggio di parlare con quelli più vicini e anche quelli più spirituali che conoscete, perché probabilmente loro avranno di dire, perché ti conoscono. E alla fine tutti noi, se accettiamo Gesù al primo posto, lo accogliamo nella nostra vita, la vita che ci darà è veramente incredibile, e diventiamo chi Dio ci ha creato ad essere. Amen.